intervento molto
contenuto.
Grazie. Darei la parola a Roberto Einstein Coslovi.
Esatto. Beh, allora, intanto, casualmente, probabilmente, perché non credo che l'anno ci avesse pensato, però in effetti il mio è in qualche modo un'integrazione e un complemento a quello che hai detto tu e anche alla mia esperienza, un'esperienza molto diversa, però sempre legata a questo campo di intervento. Io sono un neonatologo, ho lavorato 40 anni in terapia intensiva neonatale, anzi 36, in terapia intensiva neonatale. Sì, allora devo anche dire che ringrazio Nanno anch'io, perché per la seconda volta mi ha costretto ad arrivare da Roma qua, ma questo mi permette di andare a trovare una mia nipote che abita a Novara, che se no non vedo mai, quindi è decisamente meritorio. Insomma, quindi ho lavorato in terapia intensiva neonatale e quando sono andato in pensione, per vari motivi, mi sono dedicato al lavoro all'estero. Ho lavorato prima in Pakistan, poi sono stato in Zimbabwe, poi sono stato per 2 anni in Afghanistan e poi sono stato per ultimo in Somaliland, per l'esattezza, non nella Somalia. Quindi diciamo che io ho fatto un'esperienza su bambini come pediatra che stavano prima di partire, diciamo così, cioè bambini che stavano nel loro ambiente naturale, che comunque è un ambiente e sociale locale, che non è un ambiente tranquillo assolutamente. Però anch'io avrei 2 osservazioni da fare interessanti, secondo me. Poi. E la prima è che questi sono dei bambini che diventano grandi molto presto. Cioè noi abbiamo sempre lì bambini che già a 5-6 anni vanno a portare le pecore, aiutano i genitori. Insomma, anche quando sono in gruppo riescono ad auto-organizzarsi molto meglio di quello che si organizzano per esempio i nostri bambini della stessa età. La seconda cosa che ho visto proprio nella pratica clinica, diciamo, è che questi bambini hanno una capacità di resistenza e anche di resistenza al dolore che è forte, grandissima, che i nostri bambini se la sognano addirittura, perché probabilmente il vivere in determinate condizioni ti mette comunque nella situazione di essere capace, insomma, di avere una scorza che i nostri ormai hanno perso. Questo per dire che la questione dell'ambiente conta come in tutte queste cose, insomma, no? Perché sono in fondo delle reazioni che l'organismo umano ha di fronte alla realtà dentro cui sta. Questo così come presentazione. Poi invece per arrivare all'altro discorso, che è quello della integrazione, diciamo, quanto diceva lui, volevo dire ancora questo, cioè che ci sono posti, e dobbiamo saperlo, terribili, che sono questi campi di sfollati interni, perché i campi di sfollati interni non sono riconosciuti praticamente dalle organizzazioni mondiali e sono anche poco seguiti, nel senso che hanno in genere un grosso intervento iniziale da parte delle ONG, anche in eccesso, diciamo così. Dopodiché nel tempo la cosa si dimentica e queste persone restano a vivere in campi spaventosi. Campi di questo genere ci stanno in Congo, per esempio, ma ci stanno anche in Somalia, insomma, e ci sono stati ai confini in Pakistan. Sono campi dove veramente non c'è niente, dove questi bambini stanno, non hanno nessuna prospettiva di nessun genere, stanno anche molto male. Stanno male comunque nel loro paese, perché faccio l'esempio dell'Afghanistan, se tu non pagavi lì, se qualcuno non pagava, i bambini morivano per un'appendicite, non è che c'era nessuno che andava a fare un intervento, se non c'è una welfare che ti permette di far sì che un bambino anche con una patologia facilmente trattabile, chirurgica per esempio, appunto si potesse salvare. E niente, se non hai soldi. E lo stesso valeva per gli esami di laboratorio. Li facevi, c'era l'ospedale, ma gli esami si facevano fuori, perché fuori era privato, e quindi il povero pastore che arrivava si vendeva l'ultima pecora, diciamo, o capra, per riuscire a fare degli esami che poi di fatto magari non avevano seguito, perché poi non avevano i soldi da pagare per il medico che avrebbe dovuto trattare il suo figlio. Ecco, questo per dirvi che in certi paesi c'è veramente il discorso della salute è molto diverso da come lo affrontiamo. Invece volevo riallacciarmi appunto a lui con questo discorso della nuova legge che si chiama legge Zampa ed è la legge che è stata votata a marzo di quest'anno, aprile di quest'anno, e che devo dire già comincia ad essere attiva. Perché facendo riferimento a questo punto non a lui, ma a mio figlio che tra le altre cose lavora in questo ambito, perché in questo momento è un progetto europeo, credo, che è quello dei controlli insieme ai prefetti dei CARA e di tutte le strutture di accoglienza che ci sono in Uniti, che ha messo in moto questo meccanismo di controllo, e mi parla un po' di questa situazione, mi spiega un pochino come sono le cose. E io ve le riporto molto brevemente, perché sono interessanti, nel senso che questi ragazzi intanto sono per la maggior parte attualmente in Italia dell'Eritrea, della Gambia, della Nigeria, egiziani e me l'ero scritto egiziani e questi e somali ancora un pochino vanno lasciati da parte in questo momento quelli che venivano dalla Siria, perché sono gruppi particolari e in genere anche dotati economicamente abbastanza, per cui sono bambini anche che sono arrivati magari di passaggio in Italia, ma che rapidamente sono passati fuori perché avevano comunque delle garanzie di rapporti a livello europeo che gli permettevano di raggiungere rapidamente il punto di arrivo che loro si proponevano, che magari era la famiglia o qualche parente che stava in Germania, in Inghilterra, eccetera, eccetera. Quindi in realtà nei centri di accoglienza i minori non accompagnati siriani sono pochissimi, a fronte di una grandissima quantità che è arrivata ed è passata per l'Italia. È diverso invece il discorso per questi africani, che attualmente sono il grande problema. Ed è diverso intanto perché questi sono di due tipologie diverse. Una tipologia, allora intanto si parla di minori non accompagnati, il che significa fino ai 18 anni, ma in realtà l'80% di questi sono tra i 16 e i 18 anni. Adesso si sta abbassando l'età e quindi stanno diventando spesso di 14, di 15 anni. Perché? Appunto perché siccome a quell'età sono già in grado di funzionare da adulti, diciamo così, spesso vengono mandati dalle famiglie di origine o addirittura dal villaggio di origine, come quelli che possono garantire di più la possibilità di rimandare poi i soldi alla comunità da cui partono. Per cui nel momento in cui devono partire vengono scelte le persone più giovani, perché si sa comunque che non potranno essere rimandate indietro, e più robuste, quindi più in grado di affrontare il passaggio. Quelli che hanno soldi, il rischio grosso che hanno è quello di essere rapiti già quando passano dai confini della Somalia, dell'Eritrea, eccetera, perché a livello di confine ci sono delle tribù che vivono proprio di rapimenti di queste persone e quindi già hanno una prima soglia oltre la quale devono passare, ed alcuni restano lì definitivamente perché poi non tutti hanno i soldi da pagare oppure diventano veri e propri schiavi, ed è uno. Questo succede poi anche dopo, quando arrivano in Sudan, per quelli che vengono dall'Eritrea e dalla Somalia, ed è quello che succede poi in Libia, per quelli che invece vengono dall'Africa occidentale, no? Che devono farsi i 2000 km di deserto, arrivare fino in Libia, e poi lì appunto si trovano in questa condizione di nessuna garanzia, diciamo così. Questo tragitto non è che dura pochi mesi, dura anni. Cioè queste sono persone che praticamente magari sono partite a 15-16 anni e quando arrivano in Italia ne hanno, 14-15, quando arrivano in Italia ne hanno 16-17, alcuni ne hanno anche 18, dicono di averne un po' meno, e qui c'è il grande problema di come valutare. Io in ospedale a San Giovanni a Roma mi ricordo che oltre a fare la neonatologia facevo anche il servizio di pronto soccorso pediatrico. E la polizia ogni tanto ci portava questi bambini zingari dicendoci ma insomma questi hanno 14 anni e non ce l'hanno, perché a seconda dell'età, e così vale un po' lo stesso discorso. Però diciamo che questa legge che è venuta fuori garantisce un criterio poco invasivo nei confronti di queste persone, e per cui anche la valutazione con esami clinici e con esami di laboratorio e radiologici, esatto, si fa soltanto in extremis in determinate condizioni. Non è più fattibile così di routine come veniva fatta spesso, frequentemente, per valutare la diversificazione, eccetera. E quindi questo è un vantaggio di questa nuova legge. Il vantaggio di questa legge, come diceva giustamente lui, è anche che questi ragazzi di 16, 15, 14 anni non possono più essere rimandati indietro. E quindi perché? Perché voi sapete che ci sono due tipologie diverse di persone che vengono in Italia. Una tipologia sono quelli che richiedono praticamente l'asilo politico, Allora, quelli che richiedono l'asilo politico a loro volta possono essere divisi in tre ulteriori categorie, cioè quelli che chiedono la protezione internazionale, quelli che chiedono la protezione sussidiaria e quelli che chiedono la protezione umanitaria, va bene? Che sono in scala, eh? Quindi sicuramente quella più grave, quella internazionale, è quella in cui tu comunque hai rischiato la vita, segni di tortura, sei stato effettivamente brutalizzato in qualche modo, mutilato, eccetera, eccetera, nel corso di situazioni non solo belliche, ma anche sociali, in cui ci sono per esempio colpi di Stato, eccetera, eccetera. Sotto questa c'è la protezione sussidiaria che interviene quando gli eventi non sono così drammatici, però si sa che quella persona può rischiare. E ultima è questa protezione umanitaria che viene data genericamente, per esempio, moltissimi iracheni che sono venuti qui in Italia, sono persone che avevano la protezione umanitaria, che è una protezione transitoria che va riveduta ogni volta, per cui poi questi non sono mai sicuri se possono restare o no. Però i bambini, i minori non accompagnati, che sono, ribadisco, l'80%, poi i piccoli sotto i 16 anni sono molti di meno, hanno comunque diritto di restare. E il problema però è come ci stanno, perché quelli che vengono con la famiglia hanno già una loro struttura familiare che comunque in qualche modo, meno casi particolari in cui sono diventati orfani durante il viaggio, oppure i genitori si separano, stanno male, muoiono per malattie, eccetera, ma sono pochi casi tutto sommato, la maggior parte, non nella quantità dei casi, viene messa negli hotspot insieme ad altre persone. E lì ci dovrebbero restare pochissimi giorni, tempo dell'identificazione. Nei fatti ci rimangono 30 giorni, anche 2 mesi, soltanto nel primo luogo di identificazione. Tenete conto che queste persone, tra l'altro, nella maggior parte dei casi, non hanno interesse a essere identificate, perché quello che loro vogliono fare è cercare di andarsene al più presto dall'Italia, perché molti, il 40% di loro circa, che sono quelli che scompaiono, è gente che vuole comunque usare l'Italia solo come momento di transito e se ne vanno poi in Germania, eccetera, eccetera. Però quei giorni passati in contatto con gli adulti, in strutture dove ci sono anche adulti, sono l'inizio di una strada che li può benissimo portare, vista la durata. Mentre stanno nei centri poi di prima accoglienza, che sono dei centri spesso sottodimensionati rispetto al bisogno, e quelli di seconda accoglienza, che sono quelli duraturi, ma anche quelli sottodimensionati, in realtà ce ne sono 1.400 in questo momento in Italia, di questi, però li porta a un certo punto a scegliere di uscire dalla legalità, diciamo così, e passare all'illegalità, perché vedono comunque davanti a loro un muro. Primo, quando arrivano ai 18 anni, qui in Italia non c'è nulla che gli garantisca niente. Questi, quando escono dalla casa famiglia a 18 anni, questi li ho visti, li conosco, diciamo. E sono persone che vengono messe per strada perché ormai i 35 euro al giorno non li prendono più dallo Stato, questi da casa famiglia, e quindi si accomodano. Nel momento in cui stanno fuori, non hanno nessuna garanzia lavorativa, non hanno niente, e ormai hanno dimenticato anche l'idea di poter andare a raggiungere qualcuno fuori, perché comunque è tutto muro attualmente qui in Italia, per cui la strada è quella dell'illegalità più o meno evidente. La legge, vabbè, è inutile che sto a parlare di queste cose. La cosa importante, come diceva lui, è questa nuova legge, perché questa legge, oltre a tutelare la possibilità di questi bambini di restare, ragazzi di restare, dà anche l'obbligo di fare dei veri programmi di formazione e preparazione per l'integrazione. Perché attualmente in moltissimi di questi centri di seconda accoglienza, che dovrebbero fare proprio l'attività di integrazione, questo non viene fatto. E non è a seconda delle regioni, perché per esempio la Calabria è una regione dove fanno molto, la Sicilia, che ne ha anche molti di più perché ne ha credo circa 300 di questi centri, non la fanno, in modo più assoluto, poco, la fanno molto poco. Ovviamente questo dipende anche dalla quantità di persone. E questa legge è interessante perché prevede anche, e io vi ho portato anche il facsimile della cosa, del foglio, che si deve presentare in regione, che è quella del tutoraggio diffuso, e cioè praticamente già da quest'anno sono stati attivati dei corsi regionali in tutte le regioni per far sì che tu, persona adulta, responsabile, che ha un reddito, si può scegliere di diventare tutor del bambino, del ragazzo, e seguirlo, quindi diventare in qualche modo il suo garante, diciamo così, senza la necessità di assumersi il carico né in casa, quindi dell'ospitalità, né il carico economico, perché il carico economico e ospitalità continuano ad essere gestiti dallo Stato, sì, allo sprare, esatto. E l'altra cosa è questa, che a proposito mi diceva una cosa giusta, che nello sprar finalmente questi minori, appunto, Giulio l'aveva già detto, non entreranno più soltanto quelli che hanno il problema dell'asilo, perché prima lo sprar era garantito soltanto a questo gruppo di bambini, di ragazzi, ma adesso è per tutti, quindi anche quelli che arrivano qui per fame, per intendersi, o per altri motivi, devono essere garantiti dallo sprar, che gli sprar sono quelle strutture
di secondo livello
gestite dai comuni, eccetera, eccetera. Un'altra cosa positiva, io devo dare atto a Minniti di fare questa cosa adesso, che a livello provinciale, proprio in dipendenza del Ministero dell'Interno, si sono creati questi FAMI, che sono strutture provinciali gestite dal Ministero degli Interni.
Come si chiama?
Proprio FAMI. Non mi chiedere l'acronimo di che cos'è.
È un progetto il FAMI,
che deve venire fuori.
Sono pensati dal Ministero degli Interni, esatto, di intervento su questo ambito.
Esatto. Insomma, quindi adesso tutti noi abbiamo di fronte a noi la possibilità, con un modo estremamente semplice e facile, cioè andare al Tribunale dei Minori, dal Garante per i Minori, e fare una domanda, con questa domanda essere messi in una lista dove faremo un corso di formazione.
30 ore.
Esatto.
Sì.
E questo corso di formazione permette poi di essere il garante di uno o più bambini, a seconda della situazione in cui ci si trova.
Chiamate il corso.
No, tutto gratuito. Assolutamente. L'unica cosa che è che tu non hai carichi economici di nessun genere, quindi sei libero anche dalla responsabilità economica e di ospitalità, ma sei in qualche modo il garante di questo bambino, quindi che sia, deve essere infatti il tutore vicino ai centri, non esiste, perché adesso voi sapete che siccome i tutori mancano, chi è tutore è il sindaco della città. E allora è chiaro che non c'è nessun rapporto.
Sì, chi ha 500, 600 bambini,
penso abbandonare.
Assolutamente finito.
Ecco, per cui io ci tengo a dire che questa legge potrebbe essere una legge. Rimane il fatto che tutti quelli che sono usciti da questo meccanismo, e purtroppo devo dire spesso, far uscire da questo meccanismo a Roma, per esempio, e i primi a far uscire dal meccanismo legale, diciamo, questi ragazzi, sono stati dei centri sociali, che avevano tutto l'interesse a svolgere un'attività, e che sono quelli che poi hanno occupato le case, eccetera, eccetera. Non tutti, perché sono centri sociali assolutamente positivi, ma alcuni di questi centri sociali hanno usato strumentalmente questi ragazzi, mettendoli in una condizione di trappola, perché questi effettivamente poi cominciano. E siccome questa idea della trappola gira, ovviamente mette in moto l'idea di altri che magari sono in condizioni di legalità e in futuro magari potranno anche essere, dire: ah no, ma allora c'è la scorciatoia, io che ci so fare qui, che magari ancora non mi fanno nessun corso, mi fanno un'ora di italiano due volte a settimana, che cosa imparo? Non ho una capacità professionale, perché c'è anche il problema della professionalità che questi devono imparare. E quindi quello è un problema che rimane comunque aperto, non è che è chiuso.
Grazie.